La nostra è un'epoca un po' particolare, un po' strana, perché siamo un po' tutti allergici all'autorità, all'obbligo. Siamo molto indispettiti quando qualcuno ci dice che cosa bisogna fare, soprattutto quando qualcuno ci fa pesare la forza e il potere del suo ruolo. E poi, se magari ci troviamo invece ad avere noi un po' di potere, approfittiamo di quel potere che abbiamo proprio per vendicarci, un po' tra virgolette, ma di tante cose che a volte non ci vanno bene nella vita, e quindi approfittiamo di quei momenti per sentirci un po' più importanti, un po' più capaci di affrontare la vita, un po' più capaci di dire qualcosa nella vita. E questo gioco tra potere e autorità, tra servizio, tra ascolto, tra obbedienza, spesso condiziona molto le nostre relazioni, condiziona molto il nostro modo di agire, anche il nostro modo di comportarci. E spesso da questo gioco tra potere, autorità e servizio deriva anche la nostra capacità di fare del bene, e molto spesso anche la nostra incapacità a fare il bene. E quando siamo incapaci di fare il bene, spesso facciamo il male, e allora ci ritroviamo poi in questo circolo che diventa non virtuoso, ma diventa appunto vizioso, e difficilmente ne usciamo. Ma il punto è che c'è proprio un sottile, gioco proprio nel potere, quasi ci fa stare un po' meglio a volte. Non posso dirlo, perché c'è un detto napoletano che molto, non posso proprio dirlo da qua sopra, ma l'avete già capito, che no, è legato al comandare, che è meglio, perché è proprio così, no? Uno sente proprio questo gioco di potere sull'altro, sente di avere l'altro nelle sue mani, e Gesù cerca di scardinare questa mentalità del potere, perché questa mentalità del potere fa dell'autorità soltanto autoritarismo, ma non rende la persona che ha il potere autorevole. E tant'è vero che poi questa persona che si comporta così non gode spesso, no, della stima, dell'attenzione e neppure tanto dell'affetto delle persone che ha intorno, ma basa la sua forza, la sua presunta autorevolezza solo sulla forza e sul fatto che ha dalla sua parte il coltello, no? Dalla parte del manico. E Gesù invece cerca di scardinare questo concetto dell'autorità, questo concetto del potere, legandolo invece al servizio. In fondo ci dà una definizione dell'autorità che francamente ai nostri giorni fa proprio ridere, insomma fa proprio sorridere, no? Quando dice che chi è grande deve farsi piccolo, perché è la persona che è umile che invece ha potere, no? Proviamo a dirlo chi ha il potere oggi, no? Diventa difficile. Chi ha il potere ad ogni livello, non pensiamo soltanto al potere politico, che è poi la punta dell'iceberg in fondo, no? Che dice quanta poca autorevolezza c'è nelle persone, purtroppo, ahimè, lo dico non con il qualunquismo con il quale spesso si fanno questi commenti, e ognuno di noi li fa, immagino, questi commenti. Non voglio entrare anch'io in questo gioco del qualunquismo, ma purtroppo l'evidenza dei fatti ci spinge, ci impone anche a dire certe cose. Basta vedere, no, il potere politico, che però, ripeto, è solo la punta dell'iceberg, che dice in che modo noi oggi, in quest'epoca, in questa società, siamo capaci di gestire il potere. Potere politico che poi, oltretutto, sappiamo bene che in fondo sono poveri disgraziati pure loro, perché alla fine non comandano neppure loro, cioè chi comanda è un altro potere, un'altra lobby, quella finanziaria, no? E lo capiamo bene, perché tutte le soluzioni che vengono proposte per la crisi, nessuna delle soluzioni che è stata proposta dalla crisi va nella direzione della riforma del sistema economico-finanziario che ha generato questa grave crisi economica, ma servono soltanto a garantire, purtroppo, la mancanza di perdita, ma sempre in quelle strutture, in quelle organizzazioni, in quegli organismi che hanno generato quella crisi. Quindi, facendo così, non andremo molto lontano. E perché non si riesce a risolvere? È perché non c'è, appunto, l'autorevolezza di qualcuno che in nome di tutti possa dire bisogna fare così, bisogna agire in questo modo, no? Basta pensare, per fare sempre un esempio storico, a quella che è stata l'Europa immediatamente dopo, no, la Seconda Guerra Mondiale, e i grandi personaggi politici dell'epoca, da Schumann, Adenauer, il nostro De Gasperi. Insomma, se ci guardiamo intorno, mi sembra, non lo so, insomma, sembra un circo se ci guardiamo intorno, insomma, i politici di oggi rispetto a questi grandi nomi. Gesù cerca di collegare il senso dell'autorità e quindi del potere al servizio. Ecco, il potere che hai è a servizio delle persone che ti sono state affidate. Perché all'epoca di Gesù il potere era molto forte, e all'epoca di Gesù il potere religioso aveva una forza dirompente proprio nella pubblica opinione, perché quello che dicevano gli scribi e quello che dicevano i farisei si faceva senza manco discuterlo. Tra l'altro, all'epoca di Gesù il potere politico era associato tranquillamente al potere religioso. E Gesù sottolinea una cosa, insomma, dice una cosa molto particolare che non va perduta, no? Magari quello che ci colpisce di più di questa pagina del Vangelo è l'espressione finale, no? Chi si esalta sarà umiliato, chi si umilia sarà, perché è un'espressione che conosciamo molto bene di Gesù. Ma Gesù dice: fate quello che vi dicono, ma non fate come fanno loro, cioè non agite come agiscono loro, però ci dice di fare come dicono loro, perché in fondo gli scribi e i farisei parlavano a nome di Dio e secondo la legge della prima alleanza, ma in fondo si comportavano così come si dice generalmente dei preti, no? Come si dice dei preti? Fa quello che dici e non fa quello che facci, no? Noi diciamo sempre, e così facevano anche gli scribi e i farisei. Vedete, la vita si ripete sempre, la storia si ripete sempre, no? E gli scribi e i farisei facevano così, cioè imponevano questi pesanti fardelli sugli altri, ma in prima persona non erano capaci di muovere neppure un dito rispetto a quei pesi che però chiedevano un po' alle persone di sopportare. E quando l'autorevolezza si collega, no? Si disgiunge dalla testimonianza, è chiaro che l'altro non mi appare più una persona autorevole, ma mi sembra unicamente una persona che sta lì per fare i propri comodi, per fare quello che vuole, per aggiustarsi le sue situazioni magari personali. E questo è evidente. Invece se io testimonio in prima persona ciò che dico, allora la persona diventa un testimone, diventa un maestro, diventa una guida, diventa un educatore. E poiché questo rischio è molto grosso, allora Gesù mette tutti sullo stesso piano e dice: guardate che esiste un solo padre che sta nei cieli, esiste un solo maestro, sono io, tutti voi siete fratelli, siete tutti sullo stesso piano. Essere fratelli non vuol dire che siamo tutti quanti livellati, massificati, no? Questo è il grave errore commesso anche, no, da tante correnti filosofiche e politiche, pensate al comunismo, no? L'errore di poter considerarci tutti massificati sullo stesso livello, sullo stesso piano, non funziona neppure così, ma significa che nella diversità dei ruoli dobbiamo comprendere che non c'è nessuno che possa sentire migliore dell'altro e nessuno che può sfruttare il ruolo che ha per un fatto personale a discapito invece del bene comune. Ecco perché il Signore riconduce il discorso dell'autorità e del servizio alla fratellanza, alla fraternità, cioè in ultima analisi potremmo dire alla condivisione. E questo discorso che noi applichiamo ad un livello più generale, no? Applichiamo al mondo della politica, al mondo dell'economia, al mondo, insomma, più ampio della realtà e della società, in realtà lo dobbiamo applicare alla vita di ogni giorno, lo dobbiamo applicare a quei rapporti, a quelle relazioni che fanno la nostra vita, che attraverso i quali noi cerchiamo di esprimere quello che siamo e quello che vogliamo. Quando questo stesso meccanismo lo viene applicato per esempio nella famiglia, allora succedono tante cose che non vanno bene, cioè quando i genitori per esempio intanto non vanno d'accordo tra di loro, intanto non usano lo stesso linguaggio nei confronti dei figli, perché uno dice una cosa e uno dice un'altra, intanto mentre dicono ai figli di non fare determinate cose loro sono i primi a farlo, no? Cioè, oggi facevo un esempio banale, no? Nella messa alle 10:30, a me fanno molto ridere quei genitori per esempio che dicono vicino ai figli che non devono fumare e poi loro sono i primi che invece fumano tranquillamente. No, è ridicolo. Cioè, non lo dire proprio, capito? Tuo figlio non si fuma, si fuma proprio i sigari se tu fai così, per non dire altro, hai capito? Cioè, è ridicolo comportarsi in questo modo qui. Oppure quegli altri genitori che dicono ai figli che adesso basta, devi smetterla di giocare con questo computer, con questa PlayStation, perché si deve andare a mangiare, e poi dopo cena lui è il primo che invece di parlare con i figli e di chiedere che cosa è successo a scuola o magari al lavoro si mette a pazzeggiare con la PlayStation, per esempio. No, sono ridicoli quelli che si comportano così. Credono di avere autorevolezza o di avere un certo potere, tra virgolette, di educazione nei confronti dei figli, e poi in realtà invece anche loro cadono amaramente in quel gioco, no? Che confonde il potere con l'educazione, con il servizio e con l'aiuto agli altri. Dobbiamo recuperare questa dimensione del servizio, perché è nella dimensione del servizio che noi scopriamo l'importanza, la forza che viene poi dall'unico autorevole per eccellenza, che è il nostro Signore Gesù Cristo. E allora, ecco, questa parola che cosa dice alla nostra vita? E che cosa dice soprattutto alla vita della nostra comunità parrocchiale? Dice due cose. Lo dice a quelli che hanno il ruolo e il compito di governare la comunità parrocchiale, cioè i presbiteri, i preti, i sacerdoti, i vescovi, ma lo dice anche ai laici. Perché siamo tutti sullo stesso livello, che siamo tutti battezzati, e quindi il fatto di essere stati ordinati sacerdoti non vuol dire che sono migliore, no? Rispetto a qualcun altro all'interno della comunità parrocchiale solo perché uno è prete, anche se molti preti la pensano così, ma è sbagliato, pazienza, perché non è che mica noi siamo tutti intelligenti, ma è sbagliato pensare così, non è quello, no? È il battesimo che ci rende tutti fratelli e tutti figli di Dio. Ma ci sono però ruoli diversi nella comunità. I presbiteri hanno il compito dell'annuncio della parola, della celebrazione dell'Eucaristia, dell'amministrazione del perdono, i laici quello della santificazione personale, dell'annuncio del Vangelo là dove vivono, là dove lavorano, là dove praticamente sono chiamati a servire il Signore. Allora, da qui derivano due conseguenze. Per i preti la conseguenza è che devono sempre mettersi a servizio del regno, mai esprimere, no, la propria opinione, mai esprimere la vita sacerdotale attraverso l'esteriorità, no? Vanno in piazza, si allungano i filangeri, le frange e i filatteri, no? Dice Gesù a proposito degli scribi e dei farisei. Mai attraverso l'esteriorità, mai attraverso la prevaricazione, anche quando questa spesso l'esteriorità, la propria opinione, la prevaricazione viene venduta come un qualche cosa di utile per la causa del regno, assolutamente. È chiesta ai pastori la fatica evangelica del dialogo, la fatica evangelica del dialogo, è chiesta l'umiltà, quella vera, che nasce dalla coscienza dei propri limiti, che nasce dalla passione e dell'amore verso i fratelli e le sorelle che il Signore ha affidato loro. Questo è fondamentale. Ma ai laici questa pagina ricorda che la comunità è loro, che la comunità, nella comunità non sono ospiti, ma la comunità è propria, la comunità mi appartiene, e sono ancora troppe quelle comunità che lasciano al parroco la gestione di tutto, no? Il parroco diventa il factotum e quindi deve gestire qualsiasi cosa. No, perché la comunità vive così come vive una famiglia. Quando all'interno della famiglia, no, è una sola persona a fare tutto, e le cose non funzionano, perché a un certo momento poi uno si scoccia, uno può dire: ma ce la sei molto così in questa casa, non è possibile, basta, ma che stai in albergo, me ne vado, no, queste scene classiche proprio Goppo Quartiella, c'è scritto amore tragico, no? Ogni tanto facciamo sti fatta così in de casa, poi tutto rientra per fortuna, però voglio dire, noi ci ridiamo su, ma intanto quelle situazioni a volte all'interno di una famiglia possono determinare delle situazioni molto, molto gravi di crisi, quando ognuno non fa il proprio dovere, ognuno non fa il proprio compito, e né tantomeno, no, questa pagina del Vangelo dice che io la parrocchia la devo sentire come mia. Perché la parrocchia è la mia famiglia, è la mia casa, no? Ci sono quelli che vanno in giro sempre cercando il santone di turno, magari trovano poi il sacerdote che gli piace di più, oppure magari non vanno nella propria parrocchia perché il sacerdote che sta nella propria parrocchia non gli piace, è antipatica, e in genere non gli piace, gli antipatico nella misura in cui gli ha detto no rispetto a qualche cosa che gli avevano chiesto, è sempre così, non è l'antipatia, la simpatia non è mai in sé, ma è sempre rispetto a qualche cosa che io non ho avuto, e allora vado in giro, ma non può funzionare così, perché non è che se mi appiccico con mia moglie, io se vuole me ne vaga, oppure vaga nella parte, oppure non può funzionare così. È come quando uno si sposa e dice nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e tu saviva nella gioia e nel dolore, che hai detto tu a coppa all'altare, l'hai tu prevata. Il microfonino, in quel momento, quando tu stai sposando, ce l'hai tu, non ce l'hai il prete. Quella è la forma del sacramento, perché tu sei il ministro del sacramento, non è il sacerdote, e dice nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia. Questo vale anche per la comunità parrocchiale. Invece spesso questo noi non lo viviamo, non lo sentiamo. Non sentiamo questa appartenenza, no, alla comunità parrocchiale. E invece la dobbiamo sentire, la dobbiamo vivere. Dobbiamo viverla come nostra, dobbiamo sentirla come nostra. Nella vita mica tutto può funzionare sempre bene, mica tutte le ciambelle nella vita riescono con il buco. Tante volte quando facciamo immaculato non esce sole, pazienza, e quando succede questo la rifacciamo, ci rimbocchiamo le maniche, cerchiamo di trovare una soluzione ai tanti problemi che possono presentarsi. Ma guai a tirarmi fuori, guai a fare un passo indietro, guai a pensare di vivere dall'esterno la mia appartenenza alla vita di fede. Perché altrimenti corro il rischio di non vivere quel senso della condivisione, della partecipazione, della comunione, che è il senso ultimo poi di questa pagina del Vangelo che noi abbiamo ascoltato. Perché vedete, un altro rischio quale può essere? Quello che a volte corrono le persone che sono un po', diciamo così, lo dico per semplificare, un po' più avanti nella fede, magari sono operatori pastorali, magari sono catechisti, o magari appartengono ad un gruppo, ad un movimento, ad un'associazione, i quali poi corrono il rischio che ci ha detto oggi Gesù, cioè diventare dei professionisti del sacro, diventare dei primi della classe, e quindi pensare che il loro modo di pregare, che il loro modo di fare, che il loro modo di essere sia la Chiesa, per cui tutto quello che fanno gli altri, no, ma noi veramente, ma tu, sì, tu fai qualcosa, ma noi, no, non è vero così, perché il Vangelo fortunatamente è uno e si esprime nella diversità della creatività e dei doni che lo Spirito elargisce all'interno della Chiesa. È guai a pensare che invece il mio modo di fare, il mio modo di pensare, il mio modo di pregare sia la Chiesa. Non è la Chiesa, ma è uno dei modi che la Chiesa ha. E questo ci dice che non bisogna correre l'altro rischio, che è quello di perdere la fedeltà alla quotidianità della Chiesa. In fondo venire la domenica in Chiesa è semplice, perché io vengo non difficilmente, trovo posto, no? A volte difficilmente quando uno va a fare un servizio non trovo più parcheggio, qua più o meno un parcheggio trovo, che ma 7, quindi sono pure comodo, un'oretta di sicuro e me ne va, è difficile, insomma, ultimamente ho visto che sta diventando difficile pure sedersi qua, ma insomma, ma in genere mi siedo, sento, mi parcheggio e poi me ne vado. Ma non può funzionare così, non è quella la Chiesa, no? Vengo la domenica, ho assolto al mio dovere, al dovere di che Pons capisce, ho assolto al mio dovere e quindi me ne vado, c'è la fatica quotidiana di appartenere alla Chiesa, perché quando io sto fuori e non mi comporto come mi devo comportare, gli altri, perché poi quello che non si fa, non si sa, gli altri dicono, ma tu sei quello che va a Chiesa, proprio tu, e ce lo dicono spesso questo, no? Ci accusano spesso di non comportarci in maniera adeguata al Vangelo. Allora, ecco, la parrocchia, diceva Giovanni XXIII, il beato Giovanni XXIII, è un po' come la fontana del villaggio, no? La fontana del villaggio dove tutti, nel momento della difficoltà, nel momento della sete, vanno ad abbeverarsi, vanno a prendere un po' d'acqua per sentirsi meglio in quel momento. Ma attenzione, facciamo in modo che però quella fontana getti sempre acqua, getti sempre acqua, e quindi l'impegno deve essere quello di continuare a fare in modo che la comunità sia sempre viva, sia sempre vivace, sia sempre coinvolgente, sia sempre centro del nostro annuncio evangelico. Guai quando, ecco, quella fontana del villaggio viene chiusa, guai quando chiudiamo la chiave d'arresto, no, di quella fontana del villaggio per cui non butta più acqua. Ma qual è quell'acqua che ci disseta? E l'abbiamo sperimentato in questi giorni, l'Eucaristia, non ci sta un'altra acqua, non c'è un'altra acqua. L'acqua che ci disseta e che ci fa fratelli, come abbiamo scritto, no? Come vediamo quando veniamo in questo periodo, stiamo venendo qui in parrocchia, lo troviamo scritto sul cancello, l'Eucaristia ci fa fratelli, è quella l'acqua che ci disseta. E l'abbiamo sperimentato anche in questi giorni, attraverso la bellissima esperienza di preghiera e anche di condivisione, no? Delle 40 ore. con la preghiera anche affidata ai vari gruppi. I vari gruppi poi mi volevano far leggere quello che avevano preparato e io ho detto: non voglio leggere niente. Non mi preoccupate, va bene. Dice: ma come, se diciamo, pure se dice una scivita, ma il Signore non dice niente, non mi preoccupate, perché no, bisogna anche, non possiamo sempre essere legati, per cui se non metti del visto super visto e super timbro, allora le cose non si possono mai fare. Bisogna anche avere questa capacità di scioglierci. E lo abbiamo visto, lo abbiamo verificato nella bella esperienza anche della processione. A me ha fatto molto piacere durante la processione, almeno per quel poco che ho potuto vedere, perché io stavo in una posizione un po' in bilico, perché tenevo questo grandissimo sacramento tra le mani, una serie di paramenti addosso, non so che fosse un terra, quindi tenevo paura, diciamo, ma cappottie. E allora cercavo un po' di sbirciare, con un occhio dovevo guardare i fossi, con un occhio cercavo di capire che cosa mi stava accadendo intorno. Però ho visto, no? Ho visto lungo il percorso i balconi addobbati con le coperte, in alcuni punti, no, con il lancio dei fiori, con delle luci anche, ho visto. Ecco, questo dice, no, dice quel senso di appartenenza che dobbiamo avere e che mi pare, ecco, piano piano stiamo riscoprendo, stiamo rinnovando, ecco, nella nostra comunità parrocchiale. Dobbiamo andare avanti così. E ci siamo riusciti perché? Perché non ci siamo chiusi qui dentro, perciò ci siamo riusciti. Perché non dobbiamo diventare i professionisti del sacro e il burocrati delle cose di Dio, ma dobbiamo andare fuori. Allora il lavoro fatto dai coordinatori zonali, fatto dai messaggeri, ecco, questo è il lavoro che deve sempre più essere incentivato nella nostra comunità parrocchiale, perché solo così, ecco, la nostra parrocchia può diventare una bella fontana del villaggio, dove tutti possono trovare quell'acqua che ci disseta per sempre e che ci fa tutti fratelli, che ci fa veramente familiari e amici di Dio.